www.redigio.it e la storia continua. Nasce l'Inquisizione. Curiose analogie. Nella fase preliminare dell'interrogatorio, nei seicenteschi tribunali dell'Inquisizione spagnola, si chiedeva all'imputato se fosse a conoscenza del motivo del suo arresto. Se questi ne ignorava la ragione, allora l'Inquisizione lo ammoniva con la seguente formula: «In questo santo ufficio non si usa imprigionare persona alcuna senza sufficienti indizi che essa abbia detto, fatto o commesso, cosa che sia o appaia contro la natura santa della fede cattolica». Poi l'imputato veniva esortato a confessare ciò che aveva fatto, in modo tale lo rassicurava da rendere il procedimento più breve e di poter godere della grazia che la Santa Inquisizione concedeva loro, che facevano una confessione completa prima che fossero loro rilevate le accuse. Se non si otteneva nessuna confessione, il prigioniero ritornava a marcire nelle carceri della Suprema, che comunque, ci assicurano alcuni storici, erano abbastanza confortevoli. A volte gli inquisitori ritenevano conveniente attendere per mesi prima che il prigioniero chiedesse di essere sottoposto a interrogatorio. È interessante notare che sono state riscontrate notevoli analogie tra i metodi di interrogatorio adottati dall'Inquisizione a quelli utilizzati dai tribunali della Cina comunista. Anche l'esaminatore cinese, rivolgendosi all'accusato, esordisce dichiarando che il governo non arresta mai un innocente. Il governo conosce tutti i crimini. Fai quello che vuoi, ma se confessi tutto, la tua causa si concluderà rapidamente e presto sarai rimesso in libertà. Roghi di carta. La repressione delle idee e delle credenze, considerate eretiche, non fu esercitata solo contro le persone, ma anche contro i libri. La congregazione dell'indice dei libri proibiti fu quello dell'organo pontificio che nel 1571 affiancò l'Inquisizione romana con lo scopo di controllare e censurare la stampa. Il primo indice, tuttavia, sembrava risalire al 1559, pubblicato da Paolo IV Carafa. Intorno a quell'anno i riformatori cominciarono a riempire il nascente mercato librario con testi e opuscoli che avevano lo scopo di divulgare la nuova fede protestante e di controbattere la teologia cattolica. L'indice di Paolo IV era diviso in tre parti. La prima conteneva i nomi degli autori, le cui opere erano assolutamente vietate, anche quando non ancora pubblicate. La seconda, i nomi degli autori, dei quali solo alcune opere erano proibite. La terza, i titoli dei libri anonimi proibiti. Furono davvero tante le opere bandite dalla cultura italiana, e tra queste figuravano anche gli scritti di Machiavelli e di Rabelais, e l'intera opera dell'Aretino, oltre ovviamente ai testi di ispirazione riformistica e la stessa Bibbia, tradotta in volgare a Venezia. Città di cultura e di editori, ebbe molto a soffrirne per tali decisioni, soprattutto questi ultimi che vedevano messi in pericolo sia la loro libertà di scelte culturali, sia il loro commercio. Così le autorità civili, schierandosi dalla loro parte, decisero che costoro erano liberi di vendere tutti i libri che volevano, compresi quelli messi all'indice. Se gli inquisitori avessero davvero voluto, potevano comunque acquistare i libri al loro prezzo di vendita e far loro fare la fine che più desideravano, compresa la messa a rogo. Tranne però i libri stampati col privilegio del governo veneziano. E nonostante ciò, il 18 marzo del 1559 ben 10.000 volumi vennero dati alle fiamme nella città lagunare. Alla lunga inquisizione sembrò averla vinta, ma il governo veneziano accettò che l'indice venisse pubblicato. Il triste compito fu affidato a Gerolamo Giglio il 21 luglio del 1559. Ma le proteste contro l'oscurantismo papale continuarono e Pio IV decise di modificare l'indice, affidando il compito a una commissione i cui risultati apparvero in una moderatio. Ma il testo, giudicato insufficiente, venne corretto dal Concilio di Trento, che ne redasse uno nuovo nel marzo del 1564, nel quale si aggiungevano 10 regole per la formazione dello stesso indice. La principale di queste fu l'ultima, che disciplinava la censura dei libri. I libri, fuori dalla città santa, erano censurati dal vescovo o dall'inquisitore. I manoscritti, senza approvazione ecclesiastica, erano sottoposti alle stesse pene dei libri stampati e, quando fossero privi dell'indicazione dell'autore, ne sarebbero stati responsabili i proprietari. L'imprimatur doveva essere scritto obbligatoriamente all'inizio del libro. Il vescovo e l'inquisitore dovevano ispezionare frequentemente sia gli stampatori sia i librai, e questi ultimi dovevano avere un elenco aggiornato di tutti i testi posseduti. Ogni libro importato in Italia doveva avere denunciato all'Inquisizione. Anche se non rientrate nell'indice, comunque questo libro doveva essere giudicato proibito dal vescovo, ove lo ritenesse opportuno. L'indice dei libri proibiti è stato abolito da Paolo VI solamente il 7 dicembre del 1965. www.redigio.it e la storia continua.